Allora, la preghiera, abbiamo indicato quanto sia importante per la vita spirituale, però ecco, non la semplice preghiera, ma la preghiera fatta bene, altrimenti tutti quegli effetti di cui si è parlato, la soddisfazione, l'impetrazione, il merito, la refezione spirituale, l'efficacia, vengono un po' tutti meno. Quindi bisogna pregare bene. E per pregare bene si incontra subito una grande difficoltà, cioè una difficoltà che nessuno non ha, tutti hanno, pure i santi, quello delle distrazioni. Le distrazioni da una parte e le aridità spirituali dall'altra. Questi sono i principali due ostacoli alla preghiera fatta bene. Partiamo dal primo ostacolo, le distrazioni. Innanzitutto, cosa sono le distrazioni? Le distrazioni sono pensieri o immaginazioni estranei che ci impediscono di attendere a quello che stiamo per fare. In realtà le distrazioni non sono solo durante la preghiera. Noi siamo perennemente distratti. E c'è questo aforisma spirituale molto prezioso, che diventava lo slogan, diciamo, di tanti santi. Gesù, dice il Vangelo di San Marco, omnia bene fecit, fece bene ogni cosa. Dice questa cosa il Vangelo, mi pare dopo una guarigione, insomma dopo qualcosa Gesù che aveva fatto una vita pubblica, e San Marco conclude, omnia bene fecit, non lui, non San Marco, questo è quello che diceva la gente dice, ha fatto bene ogni cosa, guarisce i malati, predica la parola di Dio, faceva bene ogni cosa. Allora ecco, i santi imparano da Gesù, ecco, io per essere grato a Dio devo fare bene ogni cosa, fa bene ciò che stai facendo, age quod agis, cioè fa ciò che fai, letteralmente, quindi fa bene ciò che devi fare. E in ogni occasione che noi dobbiamo fare qualcosa, si mette o il diavoletto, un po' noi, con la nostra sensibilità, fantasia e tutto, che ci distraiamo. Però il problema maggiore è durante la preghiera, le distrazioni... Sì, ti rallentano anche nel lavoro, nel tutto, però quello che veramente è più penoso è durante la preghiera. Anche perché siamo più soggetti durante la preghiera a essere distratti. Se faccio un lavoro, cioè il fatto della manualità, insomma, o l'attività, mi prende quella in quella cosa e quindi non mi distraggo facilmente. Se è un'attività più monotona, sì, è possibile che pensieri, pensieri, pensieri. Però invece quando prego lì è veramente complesso, perché io sto parlando a un essere invisibile o all'Eucaristia, che è visibile ma nei suoi accidenti, cioè sono visibili gli accidenti del pane, del vino magari, di solito il pane con l'ostia, ma non vedo Gesù. Quindi questo fatto di non vedere Dio è effettivamente, a noi che siamo materiali, siamo anche di corpo e di spirito, un ostacolo. Allora dobbiamo imparare a fronteggiare le distrazioni. Le distrazioni possono colpire soltanto l'immaginazione, non possono colpire l'intelletto, l'intelligenza, no? L'intelletto, nonostante le distrazioni, può continuare a pensare a quello che deve pensare. Se sto davanti a Gesù devo pensare alla presenza di Dio, devo pensare a quello che sto dicendo tipo nel Salmo o nell'Ave Maria, e questo è l'intelletto che pensa. E qua non attacca la distrazione, la distrazione attacca sulla fantasia, e poi la fantasia potrebbe a sua volta chiamare l'intelligenza, cioè l'intelletto, il pensiero, a, diciamo, appoggiare questa distrazione. Se io con la volontà dico no e col pensiero vado altrove, ecco, la distrazione rimane esterna. Questa è la maggior parte, diciamo, delle distrazioni. Talvolta però possono colpire anche l'intelletto, in qual caso l'attenzione a quello che si faceva scompare totalmente. Ecco, quindi quando è l'immaginazione, mi vengono fantasie, tutte idee, tutto quello successo ieri, che stavo cucinando, quello che ho mangiato, e questa è fantasia. Ma quando io con la testa, col pensiero, mi applico a quella distrazione, ci penso, ecco che allora la distrazione è totale. Le cause della distrazione possono essere varie. E questo è importante, il discorso sulle cause della distrazione. Sono cause indipendenti dalla propria volontà, e poi ci sono anche cause invece che, diciamo, colpevoli, volontarie in qualche modo. Allora, quali sono le cause indipendenti alla volontà? L'indole e il temperamento. Ci sono caratteri più focosi, cosiddetti sanguigni, ci sono caratteri più pacati, i cosiddetti flemmatici, quindi sanguigni e flemmatici. E sono due temperamenti molto diversi tra loro, cioè in realtà in tutto sono quattro i temperamenti umani, però facciamo questo esempio. E sì, in effetti così, quelli sanguigni sono dei vulcani in eruzione, per cui proprio questo loro temperamento li porta a essere, diciamo, un po' dappertutto, a pensare un po' a tutto. Invece prima sono più tranquilli, calmi. Ecco, sicuramente un'immaginazione viva e instabile, effusione verso le cose esteriori, le persone, le cose, le attività, l'incapacità di fissare l'attenzione o di prorompere in affetti, passioni vive, non ben dominate, che attraggono continuamente l'attenzione verso gli oggetti amati, temuti o odiati, tipo anche se si ha una preoccupazione forte, oppure una preoccupazione forte, diciamo martellante, una sofferenza, cose di questo genere, chiaramente questo spinge la mia testa a pensare, no? A quella cosa lì. Ecco perché il modo migliore per riuscire a conservare l'attenzione, in qualche modo, è essere sgomberi di tutte queste cose che stiamo dicendo. Quando è un po' l'indole, bisogna un po' modellare il proprio carattere, non lo puoi eliminare, è naturale, quindi in qualche modo è, diciamo, fa parte del nostro essere. Se uno ha un temperamento flemmatico, non diventerà mai un sanguigno, pure con tutto il combattimento spirituale, e il contrario, se uno è sanguigno non diventerà mai flemmatico. Deve usare bene le parti buone di questo temperamento e smussare tutte le angolature. Quindi la passionalità forte dei sanguigni deve essere molto molto addolcita e smussata, perché altrimenti poi le passioni forti e violente ti portano anche al peccato, fuori strada. I flemmatici devono un po', diciamo, svegliarsi, devono un po', diciamo, animarsi e innamorarsi di un grande ideale. Però, per dire, ecco, al di là di come devono essere educati i temperamenti, sicuramente queste cose che dicevamo vanno un po' tutte controllate per raggiungere quello stato di tranquillità interiore che ti permette di avere, se non nessuna, ma almeno poche distrazioni, e allora il combattimento sarà più facile. Ma altrimenti tu ci provi, ma dopo 10 secondi di nuovo, perché appunto è una cosa martellante. Ecco. Un'altra causa è la poca salute o fatica mentale. Quindi, in effetti, è anche importante non sfiancarsi con la preghiera. Cioè, possiamo pregare come Gesù nell'orto, no? Dice, a volte la preghiera è agonia, e preghiera, sì, questo è la preghiera, diciamo, nell'agonia. Nell'agonia non bisogna allontanarsi da Dio, bisogna stringersi a Lui. Però, se volessimo indicare appunto diciamo, le condizioni ideali per la preghiera, sicuramente una condizione di buona salute mentale e fisica, perché se io sto sul letto inchiodato perché la volontà di Dio, che appunto mi dà quell'occasione per offrire, soffrire, va bene, sono un'altra cosa. Però se una cosa che io posso evitare, posso insomma stare in condizioni fisiche e psichiche migliori per poter pregare bene, questo dovrei farlo. Ecco, questo è il discorso. Quindi la fatica mentale a volte è inevitabile. Se sto sotto esame, se devo studiare, volontà di Dio, che si fa? E allora si offre a Dio quelle mosche in più delle distrazioni. Quindi, guarda, Signore, svolazza qualche mosca in più, però tu lo sai che non è che sto facendo i miei comodi, sto facendo la tua volontà studiando, perché ora mi chiami a studiare, insomma, a laurearmi, insomma, cosa. e quindi per tutta l'attenzione ci posso mettere è più faticoso. Il Signore lo sa. Allora non è colpa nostra. Però se siamo noi a trovarci attività che non sono volontà di Dio perché ci sfiziano, perché ci piace così e tutto, e poi dopo ci guastano la preghiera, allora lì è colpa nostra. Ecco un po' quello il discorso, no? Quindi abbiamo visto che quindi le cause principali indipendenti dalla volontà sono l'indole, il temperamento e poi la poca salute o la fatica mentale che effettivamente impedisce di fissare l'attenzione sulle cose interiori, ecco, sulle realtà di fede. Un'altra causa potrebbe essere la direzione spirituale poco indovinata, cioè si sceglie male il padre spirituale, il padre spirituale non capisce l'anima e vuole imporre per forza certe sue idee su quella persona senza tener presente come sta operando Dio, la grazia di Dio in lui, e ad esempio gli fa continuare la meditazione mentre Dio la sta muovendo in un'orazione più contemplativa, e anziché assecondarla, dice deve per forza fare la meditazione, quello non ci riesce perché è spinta da un'attrazione soprannaturale più grande e gli sembra che è distratta, ma non è così. Però questi sono casi un po' più alti. Cioè, parliamo delle cose un po' più terra-terra, perché prima di arrivare a questi stadi di preghiera quasi contemplativa ce n'è di cammino da fare, ecco, diciamo così. Quindi le cose più importanti sono le prime due che abbiamo detto. E poi il demonio, che a volte direttamente, altre volte, più volte indirettamente, ci viene a turbare, si serve di varie modalità per perturbare la nostra preghiera, perché incute timore. Se vede un'anima veramente dedita alla preghiera, che prega bene, ha paura perché gli strappa il bottino. L'anima che prega bene gli strappa il bottino al demonio. E quindi poi, se ha il permesso da Dio, verrà insomma a dar fastidio. Però anche qui sono casi di un po' più speciali. Di solito il demonio non è, cioè appunto quando Dio permette al demonio di dar fastidio in modo anche un po' diretto, diciamo facendo percepire che è lui proprio che viene a distrarre, non la mia fantasia e tutto, sono casi un po' più speciali. Altrimenti Dio lo tiene al guinzaglio, dice senti no, fai le tentazioni ordinarie, ecco. Quindi questo. Poi ci sono le cause volontarie, qui su queste dobbiamo intervenire. Allora, il temperamento è temperamento, l'indole è l'indole. Se per non per colpa nostra la salute è cagionevole o siamo un po' affaticati mentalmente, ripeto, non per colpa nostra, anche qui non ci possiamo fare niente. Se il demonio viene a dar fastidio, non ci possiamo fare niente. Il direttore spirituale dovremmo trovarne uno buono, però intanto che capiamo se quello è buono o no, se sbaglia un consiglio non è colpa nostra. Però ci sono le cause volontarie, che sono, sostanzialmente, si riducono sostanzialmente a due, sono la mancanza della debita preparazione prossima e remota. C'è questa distinzione nella spiritualità, c'è la distinzione tra una causa prossima e una causa remota, e quindi poi dopo si applica a varie realtà della vita spirituale. Ad esempio appunto le distrazioni possono essere, la preparazione, dico la preghiera, può essere prossima o remota. Che significa prossima? Prossima significa nell'immediato prima di iniziare la preghiera, 10 minuti prima, per esempio. E uso, diciamo, dei conventi, quello ad esempio di far suonare una campana che invita i monaci, i frati, eccetera, i religiosi, le religiose, all'atto comune. E questa campana può suonare 10 minuti prima. Talvolta ci sono degli usi per cui suona addirittura 15 minuti prima. Che significa quella campana? Significa fermati, tra poco inizia un momento importante. Un momento importante perché è un atto comunitario, quasi sempre appunto un atto comunitario di preghiera. Quindi quei 10 minuti o quel 15 minuti dovrebbe essere speso a questa preparazione prossima. Cioè io so che la preghiera è delicata, è come un fiore appunto che se arriva un po' di vento, un po' di freddo, lo sgualcisce e muore. Quindi devo custodire questo fiorellino, perché la preghiera per farla bene, ripeto, vedi quanto è delicato. Allora quei 10 minuti fammeli impegnare bene, cercherò di staccare dall'attività e non staccare dall'attività che sto facendo 2 minuti prima e poi correre tipo in chiesa. E così io non c'è niente da fare, mi sto mettendo in una situazione di difficoltà poi dopo della preghiera. Cioè staccare quei 10 minuti, se non è una cosa urgentissima che proprio devo per forza finirla, stacco, mi preparo, incomincio già a pensare, ecco adesso tra poco c'è la preghiera, Signore aiutami a pregare bene, insomma fare dei pensieri spirituali che mi possano aiutare, ecco, questo dico per i religiosi. Poi diciamo per chi vive diciamo nel mondo è tutto un po' diverso la struttura della vita, non è che c'è la campana che ti chiama, però anche lì, insomma, vado a fare una visita in una chiesa, ecco, anche lì la preparazione prossima significa che prendermi un attimo qualche minuto di trapasso tra l'attività e il momento in cui sto davanti a Gesù, se no, a maggior ragione chi sta nel mondo, c'ha tutto un carico di pensieri e cose, sarà impossibile, sarà tutta una distrazione. Ecco, quindi preparazione prossima. E poi la preparazione remota, che cosa significa? Che ci vuole come una condizione di vita che per sé favorisca la comunione con Dio, l'unione, l'incontro con Lui. Se io, per esempio, sono abituato a farmi i fatti di tutti, mo, che uno sta nel mondo, sta in convento, questo vizio di mettere il naso dappertutto, di occuparsi di faccende che non sono proprie, è un grande ostacolo alla vita interiore. Lo diceva San Massimiliano Kolbe: non occuparti di cose che non ti riguardano. È molto importante questo, soprattutto essere ficcanasi per sé è proprio un vizio, cioè, quindi proprio va evitato anche perché ci pone preoccupazioni aggiuntive, ci toglie il tempo, ci toglie le energie. Però portato al discorso nostro, crea sicuramente una distrazione, uno stato di dissipazione, si dice, interiore. E poi ad esempio un'altra cattiva preparazione remota è il fatto di essere tiepidi nella vita cristiana. Cioè una persona fervorosa che vuole veramente imitare Gesù, imitare Maria, imitare i santi, che vuole togliere i peccati, non vuole offendere Dio, che fa sul serio, quindi occupa, diciamo, il tempo delle sue giornate, il tempo libero, più che agli svaghi e tutto, insomma, anche a istruirsi nelle cose della fede, insomma, tutte queste cose. Chi vive in modo fervoroso è anche premiato da Dio quando va, insomma, a incontrare il Signore nella preghiera, è più, diciamo, c'è più connaturalità tra la preghiera e l'anima. Ma quando invece una persona è tiepida, pensa, diciamo, alla fine pensa a Dio, vuole i suoi comodi, i suoi divertimenti, e poi dopo, diciamo, fa gli obblighi religiosi perché li deve fare, c'è una non connaturalità tra quello che si fa, tra la preghiera e il proprio modo di vita, per cui è come voler, come dire, è come voler amalgamare l'olio e l'acqua. L'olio rimane sotto e l'acqua va sopra. Quindi saranno sempre distanti. Io per amalgamarmi bene devo essere appunto di una natura che si amalgama con quella, in questo caso abbiamo fatto il paragone del liquido, ecco. E quindi così anche con Dio devo essere simile a Lui, simile nelle intenzioni, simile nei sentimenti, simile nei desideri, simile appunto nel mio voler obbedire e seguire la sua volontà. Ecco. Allora, questo è un po' il quadro delle distrazioni. Quali sono i rimedi pratici? Qualcosa già abbiamo detto un po' strada facendo. Quali sono i rimedi pratici? Non c'è un mezzo infallibile per sopprimere le distrazioni, solo negli stati contemplativi, perciò bisogna anelare anche ad arrivare alla vita contemplativa, perché lì entri in uno stato di preparadiso, dove pure se ci sono tante sofferenze, il demonio ti perseguita, ma entri in uno stato di anticipazione del paradiso che ne vale veramente la pena. Cioè vale la pena, facciamo questo esempio, chi ama la montagna può capirlo, Quando io sto giù e vedo sopra la vetta, dico: mamma mia, ma chi me lo fa fare? Mamma, che fatica! Sono, che ti devo dire, 4 ore di cammino. Dai, lasciamo, stasera. Ma quando uno sta in cima, pensa più alla fatica che ha fatto, non pensa a quel panorama stupendo, a quell'aria pulitissima, a quella proprio. È proprio un piacere quello di stare lì sulla vetta, ti dà proprio un'idea di conquista, no? Chi, ecco perché la montagna, ad esempio, è molto, molto istruttiva anche per la vita umana, la vita cristiana. Ecco. Comunque, gli ardimentosi sono sempre lì pronti a conquistare vette, non stanno a dire: mamma mia, stanno a dire: ehi, qual è la prossima? Voglio la vetta, non voglio stare lì alla valle. E alla valle non c'è niente, c'è un po' di boschetto. Ma sulla vetta si gode tutta un'altra cosa. Però la vetta non ci arrivi se tu non sali. Ecco, però conviene, perché quando arrivi alla vetta della contemplazione, mamma mia, che meraviglia! E allora succede anche questo, che in effetti distrazioni e cose scompaiono. Per un dono speciale di Dio, che appunto ti preme, e tu hai fatto tanta scalata, adesso sai che ti dico? Ti do un dono speciale e ti faccio entrare nella contemplazione. Certo, noi però possiamo fare molto con l'umiltà, l'orazione e la perseveranza. Quindi si può diminuire l'influsso dannoso delle cause indipendenti alla volontà. Abbiamo detto l'indole, il temperamento, il padre spirituale, il demonio, tutto si può quindi diminuire con alcune industrie, cioè alcuni piccoli stratagemmi. Quali sono, ad esempio? Il leggere, cioè ripeto, chi la fantasia lo porta a destra e a sinistra perché è un temperamento sanguigno, con un libretto avanti, ad esempio il libro della Santa Messa, quando sto a Messa, un libretto, ad esempio c'è chi durante le letture deve tenere il foglietto avanti, anche se capisce perché sono in italiano, no, le letture, però la fantasia svaga, allora mi prendo il foglio, il fatto di leggere mi aiuta, oppure fissare un'immagine sacra, questo può aiutare, oppure chiudere gli occhi. Così anche la coda dell'occhio non va a destra perché noi possiamo guardare con l'occhio, ma anche c'è la coda dell'occhio che lì non la possiamo controllare. Per cui se succede una cosa, uno che si muove, subito l'attenzione va lì. Allora chiudo gli occhi. C'è chi usava, cioè tra i santi si legge, no, che aveva questa abitudine di chiudere gli occhi. Ad esempio, queste sono piccole industrie. Quando nonostante tutto ci sentiamo distratti, allora, e non è colpa nostra, no, il segreto è non perdere la pazienza, dire al Signore: quante saranno le distrazioni involontarie che ho, tante siano, diciamo, le grazie che tu darai a qualche anima nel mondo. E così il demonio lo fai proprio arrabbiare, cioè nel senso gli vai proprio a dar fastidio, perché dici: ma come, si serve pure di questa cosa che dovrebbe danneggiarlo? Perché il Signore in quel caso l'accetta. Se io mi distraggo volontariamente, dice: Signore, ti offro la mia distrazione. Il Signore dice: ma scusa, tu mi offri, che ti devo dire? Mi offri un mandarino tutto marcio. Dici: tieni, Signore, te lo offro. Ok. Come potrebbe accettare? Anzi, un'offesa, perché io sto volontariamente facendo una cosa sbagliata, imperfetta, e gliela offro. No. Però se invece senza la mia volontà succede quella cosa, sì che gliela posso offrire. Perché non gli offro l'opera in sé imperfetta, ma gli offro l'intenzione perfetta. Bene, quindi cosa facciamo? Quindi abbiamo detto offrirgli queste distrazioni involontarie che possono diventare degli atti di amore, degli atti di riparazione, degli atti di offerta, di impetrazione, di richiesta della conversione peccatore, della grazia per un parente, ecco tutte queste belle cose. Quindi mai perdere la pazienza, perché il demonio cerca, se non riesce a farci cadere, cerca di toglierci la pace. Non dobbiamo perdere mai la pace, perché un'anima che è in Dio, fa la volontà di Dio, nonostante tutte le tempeste che si muovono attorno a lui, deve stare sereno nel fatto di: ma chi mi può toccare? Come dice San Paolo, né la fame, né la persecuzione, né la spada mi possono separare dall'amore di Dio. Ecco. Quando io appunto sto in Dio, se invece faccio i peccati e tutto, sono già del demonio. E quindi è chiaro che lì la pace la perdo perché la coscienza mi rimprovera. Quindi, invece, quando sto nel bene, non dobbiamo cadere nell'inganno del diavolo che vuole toglierci la pace. Quindi raccogliamo con calma il nostro spirito. Se perdo l'attenzione 20 volte, anche 50, non è il problema di quante. Allora io 50 volte, con calma, mi raccolgo di nuovo e dico: ecco Signore, ecco ero distratto, ecco Signore, ecco adesso mi rimetto alla tua presenza, chiedendo anche il suo aiuto. Signore, se è possibile, togliemene un po', così riesco a avere un po' più di continuità nel pensiero santo che sto facendo. Ecco, chiedere anche il suo aiuto. Si tenga ben presente che ogni tentazione combattuta non compromette mai il frutto della preghiera. Quindi quelle cose che dicevamo, l'impetrazione, il merito, anche la refezione spirituale, tutte quelle cose che dicevamo prima, del valore della preghiera, non è mai compromesso dalla distrazione involontaria, dalla distrazione quindi combattuta. E non è diminuito il merito. Poi, per quanto riguarda le cause dipendenti dalla nostra volontà, bene, si combatteranno con energia. Bisogna combattere con energia fino a distruggerle. Quindi la preparazione prossima bisogna farla. Altrimenti tenteremo Dio. Signore, voglio stare concentrato e poi non faccio nulla per concentrare. Cioè, arrivo tutto, diciamo, appunto, affannato. Mi devo un attimo fare la preparazione prossima. E poi, ancora più importante, fare la preparazione remota, che consisterà principalmente, insomma, come dicevamo, non stare a ficcare il naso dappertutto. Per quanto riguarda i stati di vita, dipende, una cosa è chi vive nel mondo, ma chi vive in convento può abitualmente conservarsi in uno stato di silenzio, non andare a chiacchierare a destra e a sinistra, la vana curiosità, la custodia dei cinque sensi. Chi vuole guardare tutto, chi vuole sentire tutto, chi vuole annusare tutto, quando i sensi sono pieni, come dire, i sensi che non si tengono a freno portano tante immagini dentro l'anima che non sono cose di Dio, e poi dopo è chiaro che sono distratto. Quindi ci abitueremo a compiere bene quello che stiamo facendo, e così, se facciamo bene quello che stiamo facendo, che non sia la preghiera, quando arriviamo alla preghiera siamo già abituati a far bene quello che stiamo facendo, e quindi sarà più facile far bene anche la preghiera. Ecco un po' questo è il discorso. Dunque, questo è il quadro delle distrazioni, così come un po' ne parla la teologia spirituale cattolica. È una, diciamo, un argomento molto importante da trattare, perché, ripeto, se noi capiamo le distrazioni, così come abbiamo detto, insomma, che cosa sono, perché ci sono, quali sono le cause e come combatterle, noi ci abitueremo a far bene le nostre preghiere, e quando facciamo bene le nostre preghiere, tutta la vita spirituale si eleva, si eleva, si eleva. Quando si eleva la vita spirituale, perché più la grazia che entra, allora tutto sarà più facile, non ci piacerà più il mondo, come San Francesco, no? Che gli piaceva sempre preso il mondo, poi a un certo punto ebbe una fase di conversione, e c'è un episodio che lui uscì in mezzo a un prato, che una volta appunto gli piaceva vedere i prati e tutte le cose, proprio amava tutta la creazione, nel senso di non in Dio, ancora non è arrivato a questo livello, proprio nel senso tutto il mondo gli piaceva. Poi a un certo punto provò come una disaffezione verso quelle cose che prima gli interessavano tanto, dicendo: vanità delle vanità, cioè non ci sarà più niente, c'è solo l'eternità. E cominciò a nascere in sé, in lui, questi pensieri. Perché? Erano cominciati a nascere in lui questi pensieri perché la grazia di Dio aveva agito e quindi lo faceva ragionare in altro modo. Così anche noi, facendo bene la preghiera, tutto ci soprannaturalizziamo. Cambiano i nostri pensieri, cambiano i nostri voleri, cambiano le nostre disposizioni interiori, diventiamo più buoni. Tutto, ecco, quindi è troppo importante far bene la preghiera. Quindi questo argomento l'abbiamo trattato in modo così approfondito proprio perché meritava di essere trattato. Il buon Dio, la Madonna, i Santi ci aiutino, l'Angelo Custode, a fare e, diciamo, portare a termine con frutto questo combattimento contro le distrazioni, perché se veramente ci dedichiamo a questa battaglia, ne avremo un grandissimo beneficio spirituale.